voi siete la luce del mondo. Non dice Gesù dovete essere, siate, no, usa l'indicativo, voi siete, per il fatto che appartenete alla verità cristiana, siete luce in un mondo di tenebre, siete sale in un mondo senza senso, siete fermento, siete lievito in un mondo che ha bisogno di essere lievitato e fermentato nel bene. E quanto Cristo esige da noi? Vorrei con voi fare una piccola riflessione sulla grandezza e miseria dell'uomo. In tutti i popoli, presso tutte le nazioni, sempre vi è stata la convinzione che l'uomo non sia composto solamente di materia, di carne e di ossa, ma che venga questa vita alimentata da una realtà più profonda che si chiama lo spirito, l'anima. Per cui questa vita, questo uomo vivo, che vive per la sua ragione, per la sua volontà, per i suoi sentimenti, quest'uomo, creato d'immagine di Dio, dice la Bibbia, lo hai fatto poco al di sotto di Dio, di gloria ed onore lo hai coronato, tutto è posto sotto i suoi piedi, è la voce più autentica, è la voce più vera, intelligente del creato, è colui che può lodare l'armonia dei cieli e del cosmo in maniera consapevole e cosciente. L'uomo è questa cerniera fra due mondi, è il punto di contatto fra il visibile, la materia, e l'invisibile. L'uomo rappresenta il punto di incontro fra il tempo che si consuma, che passa e si distrugge, e l'eternità. Noi non siamo fatti per la morte, dice la Bibbia. Voi siete fatti per la vita. Non siete figli del Dio della morte, ma figli del Dio della vita. Ecco perché l'uomo è immortale. Per assurdo immaginiamo un uomo senza anima. Amici, pensate cosa sarebbe un uomo senza anima, senza un'intelligenza, senza uno spirito profondo che ti porta a riflettere, a pensare, a decidere, a crescere, ad amare, ad espandersi nei confronti degli altri. Che sarebbe la vita se l'uomo non fosse anima, non fosse amore, non fosse gioia, non fosse generosità? Che sarebbe la vita dell'uomo? Veramente un inferno, no? Potremmo dire, non sarebbe possibile il progresso, saremmo rimasti all'età della pietra, saremmo rimasti prigionieri in una spelonca senza luce, saremmo rimasti servi, schiavi dei nostri istinti animaleschi. Guardate, quando l'uomo perde l'anima, quando c'è l'oscuramento della ragione, il silenzio dello spirito, cos'è l'uomo? Una bestia, un animale. E lo vediamo in giro. Pensate alle ultime conquiste scientifiche, alle ricerche e alle grandi realizzazioni nel campo della medicina. Tutto questo a che cosa è dovuto? All'intelligenza dell'uomo. Il computer, a queste nuove tecnologie che ci rendono presenti in tempi reali tutti gli avvenimenti del mondo. Amici, cosa sarebbe la vita se non ci fosse il pensiero? Se non ci fosse la riflessione, l'autocoscienza? Diceva il grande filosofo Pascal, l'uomo è una canna pensante, una canna è fragile. Se questa canna la metti sotto una roccia che crolla, sparisce. Eppure lui diceva, facendo parlare la canna pensante, che l'uomo io sono più grande di te, perché tu mi schiacci con la tua potenza, ma io ti domino con la mia intelligenza. Tu non sai di schiacciarmi, io con la mia coscienza so di essere schiacciato. E questa coscienza dell'uomo lo rende grande, lo rende un mortale, immortale, una canna pensante. Amici, questa nostra vita è un dono preziosissimo. Guardate intorno a noi lo squallore quando l'uomo perde la sua anima, quando l'uomo non è più coscienza. Siamo stati colpiti da questa disgrazia della nostra conterranea, ragazza di Città di Castello. Che fine! Ieri parlavo con delle persone che conoscono la sua famiglia e mi dicevano: ma com'è possibile? Com'è possibile una ragazza che viene da una famiglia per bene, genitori bravi, onesti, una mamma e un papà meravigliosi, ma com'è possibile che una ragazza cresciuta in questo ambiente possa far la fine di un cane? E l'abbiamo vista che fine miserabile. Amici, quando l'uomo perde la testa, quando perde la sua coscienza, è in balia di che? Del nulla, del vuoto, della disperazione, del niente. Amici, che tristezza, che tristezza. Diceva il suo vescovo, celebrando l'altro ieri o ieri le esequie: io mi auguro che il buon Dio abbia ascoltato le ultime sue parole, non so se coscienti o non coscienti, grida di disperazione. Amici, queste cose devono farci pensare. Io conosco, tramite Suor Elvira, questa grande donna, che quando venne qui nell'88 con Visca, aveva appena fondato una casa di saluto per questi tossicodipendenti, che noi ci siamo stati su a visitare questa casa. Oggi ne ha 52, 54 in tutto il mondo, pensate. Questa donna che ha lasciato il suo ordine religioso per farsi dono totale a questi figli disgraziati, a questi figli che imploravano pietà. E lei racconta la sua storia meravigliosa di questi ragazzi che, sbandati, incapaci di capire, si presentavano al suo cancello per dire: aiutaci, aiutaci. E noi sappiamo, ho visto ragazzi in crisi di astinenza la droga. Mi ricordo a Međugorje, mi raccontavano che i ragazzi, quando entrano in comunità, quindi perdono la coscienza, sonati come sono del tutto dalla droga che li uccide, mi raccontavano che i ragazzi, quando vengono questi nostri amici e sono in crisi di astinenza, è un inferno. Tutta la comunità si mette in ginocchio davanti al Santissimo per implorare la forza di Dio, perché la droga non è un farmaco dell'uomo, la droga è la vittoria di Satana, è un'invenzione di Satana che distrugge l'uomo dal profondo della sua coscienza. Quei ragazzi gli dicevano: noi ci divertiamo davanti al tabernacolo in ginocchio a supplicare il Cristo che abbia pietà, mentre i nostri colleghi più robusti stanno accanto a questo ragazzo che ci divincola come un forsennato. Balla tutta la casa, sono momenti drammatici. Amici, l'uomo senza coscienza diventa una bestia, un animale. Gesù oggi ci dice: voi siete la luce del mondo. Questo è il nostro cammino, vedete? Questo è il cristiano. Un mondo senza i cristiani è un mondo non concepibile. Noi non siamo per l'umanità un optional. Siamo necessari, come necessaria la luce per l'occhio, come necessaria l'aria per i polmoni, come necessario il sale nelle vivande, come necessario il lievito perché possa fermentare la massa di farina. Ma noi siamo all'altezza di questo compito, noi ne siamo veramente convinti. Durante la guerra, a Montecassino, voi ricordate, i giovani non possono ricordare, ma noi con i capelli bianchi ricordiamo la battaglia di Montecassino, e chi di voi non ci è andato vada a vedere quel che è successo lassù. Hanno trovato nella tasca di un soldato americano un biglietto, ve lo leggo, un biglietto anonimo. Mai, o Signore, ti ho parlato, e mentre ti sto parlando sento il bisogno di dirti buongiorno. Vedi, questi mi raccontavano che tu non esistevi, e come un imbecille io credevo tutto ciò. La notte scorsa, attraverso il foro di un obice, d'un tratto mi è apparso il tuo cielo. E di colpo compresi che mi avevano mentito. Ah, se solamente mi fossi preso il piacere di vedere, ammirare le tue opere. Ti assicuro che sono felice, oh Signore, di averti incontrato oggi. Penso adesso che l'ora zero si avvicina. È morto sotto le macerie di Montecassino, della Bazzia. Però, dopo che ti so qui vicino a me, non ho più paura. Sento il segnale. Ecco, Signore, devo partire. Sappi però che ti amo follemente. Chissà, potrebbe darsi che stasera io venga da te. E c'è andato davvero, eh? Sebbene io sino ad oggi non ti sia stato amico, ti confesso che non sarei sorpreso se mi attendessi ugualmente presso la porta. Guardami, piango, 30 anni. 30 anni. Ahimè, perché non ti ho conosciuto prima? Perché non ti ho incontrato prima? Bene. Ora, oh Signore, la battaglia è in furia, devo partire. A presto, Signore. Dopo che ti ho conosciuto, la morte non mi spaventa più. Bene, bene. Questo documento penso sia trattenuto presso la Casa Bianca del Presidente Obama. Un documento prezioso, un soldato americano che prima di andare a morire, per darci la libertà a noi italiani, ha incontrato il Signore accanto a una bomba che l'ha portato fuori del mondo, che l'ha fatto incrociare con l'eternità. Amici, siete la luce del mondo, siete la forza di Dio. Questo Cristo di cui parla questo soldato, noi l'abbiamo incontrato? È per noi, per me, per voi, fratelli e sorelle, che mi ascoltate, la luce che guida i nostri pensieri? Questo Cristo che questo ragazzo lassù sul colle di Montecassino ha incontrato la luce prima di morire, questa luce investe ogni giorno i nostri pensieri? La nostra vita, quest'aria pura di Dio che Dio ha messo nei nostri polmoni ci purifica da tutte le scorie avvelenate che incontriamo durante le nostre giornate? Oggi a Milano non si circola, sono tutti avvelenati, 10 volte superiori al possibile le polveri sottili, e lì si muore, eh? Amici, lì si muore. In nome del progresso si muore, in nome della civiltà si muore, e sono tutti preoccupati perché non sanno come riuscire a risolvere il problema. La civiltà ci porta anche a questo, a morire. Queste polveri sottili che non avvolgono solo il corpo dei milanesi, ma avvolgono l'anima delle nostre famiglie, ci uccidono. Respiriamo noi oggi aria pura? Venite a me voi tutti che siete affaticati e stanchi, e io sarò il vostro ristoro. Queste parole di Cristo hanno ancora un'incidenza nella nostra anima? Questo Cristo oggi, per me e per voi che mi ascoltate, è una persona viva o è un ricordo del passato? Le sue parole sono lettera morta che non incide più nei nostri comportamenti, o è parola di vita? Uomo, ma tu sei grande, sei un giunco pensante, così ti ha fatto il Signore, ti ha fatto al di sotto di Dio, ma ne sei completamente convinto e responsabile? Amici, quante domande ci dobbiamo porre. Oggi io vi invito a riflettere su questi concetti. Sapete che sta esplodendo l'Africa, tutto il mondo è preoccupato. Che piega prenderanno gli avvenimenti africani? Nessuno lo sa. Che cosa ci riserva il prossimo futuro a noi europei e a tutto il mondo? Non sanno più che pesci prendere, non sanno più dove dirigersi i grandi potenti del mondo. È una parata bollente che scoppia fra le mani e nessuno sa. Non fa prevedere cosa domani sarà, ma non domani il futuro, domani prossimo. Ma noi ne siamo perfettamente coscienti di questo. Noi che cosa stiamo a fare nel mondo? Qual è la nostra missione? Qual è il nostro posto? Belle queste parole di questo soldato americano. Dopo che ti ho conosciuto, la morte non mi spaventa più, perché ho nel buio della notte visto la tua luce, mi hai folgorato, mi hai illuminato, ero cieco e ora ci vedo, ero muto e ora parlo, ero sordo e ora ti sento. Amici, che belle queste parole. Un soldato che prima di morire, prima di chiudere gli occhi del corpo, ha aperto quelli dell'anima. Dice la prima lettura che abbiamo letto, molto bella. Non consiste forse il digiuno che voglio nel dividere il pane con l'affamato, nel vestire uno che vedi nudo? Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita presto si rimarginerà, davanti a te camminerà la tua giustizia. Allora invocherai il Signore e lui ti risponderà, lo implorerai e lui ti risponderà, eccomi, togli però di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito e il parlare empio, apri il cuore all'affamato, consola l'afflitto di cuore, allora brillerà la tua luce e la tua tenebra brillerà come il meriggio. Amici, che belle parole. È un invito a me e a voi a prendere coscienza della nostra vocazione. Noi siamo chiamati ad essere sale, ad essere luce, ad essere fermento di tutto il mondo. Prendiamo coscienza, il futuro, il domani, o sarà cristiano, o sarà un futuro buio per tutta l'umanità. Guardate che l'esplosione di violenza contro i cristiani è un sintomo molto pericoloso. Per tornare alla ferocia contro i cristiani dobbiamo tornare ai primi secoli, agli imperatori, al primo, al secondo, al terzo secolo. Mai nell'umanità si è avuta una recrudescenza di odio, di violenza contro di noi, come nel secolo passato e nel secolo che abbiamo appena cominciato. Ma perché diamo tanto fastidio? Perché, amici, la luce dà fastidio a chi è nell'ombra della morte. Il sole dà fastidio a chi vive delle tenebre. Noi siamo una luce che splende delle tenebre. Noi siamo il respiro dell'anima. Noi siamo l'aria per i polmoni. Amici, prendiamo coscienza. E prendendo coscienza siamo cristiani responsabili. E allora saremo beati. Domenica scorsa vi ricordate? Beati se sarete umili, quanto è difficile. Beati se avete il cuore aperto al perdono, se avete il cuore tenero verso gli altri, beati sarete se sarete giusti, splendenti come un cristallo pulito, beati se amate la pace perché l'avete nel cuore, beati voi se sarete d'oro per tutti gli altri. Amici, questo è essere cristiani, o siamo così o non lo siamo, o siamo veri o siamo falliti, o siamo cristiani autentici o siamo inutili, la spazzatura. Prendiamo coscienza oggi del nostro essere e di conseguenza operiamo.